Capitolo 27. Risvegli moderni. Ovunque la parola di Dio è stata annunciata fedelmente, i risultati conseguiti hanno attestato la sua origine divina. Lo Spirito di Dio ha accompagnato il messaggio trasmesso dai suoi servitori, dando potenza alla loro parola. I peccatori sentivano le loro coscienze risvegliarsi. La luce vera che illumina ogni uomo stava per venire nel mondo, sensibilizzava le loro coscienze, rivelando anche gli errori più nascosti e determinando nelle loro menti la convinzione del peccato, della giustizia e del giudizio. Si rendevano conto della giustizia di Dio e tremavano all'idea di doversi presentare colpevoli e impuri a colui che investiga i cuori. Con angoscia gridavano: «Chi mi trarrà da questo corpo di morte?» Così, quando fu loro rivelata la croce del Calvario, che rappresentava il sacrificio infinito consumato per i peccati degli uomini, essi compresero che solo i meriti di Gesù potevano bastare a espiare le loro trasgressioni e riconciliarli con Dio. Allora, con fede e umiltà, accettarono l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e per il sangue del Cristo ricevettero la remissione dei propri peccati. Questi convertiti produssero frutti degni del ravvedimento. Avendo creduto, furono battezzati per camminare in novità di vita, come nuove creature in Cristo Gesù. Non più per cedere alle passioni del passato, ma per seguire l'esempio del Figlio di Dio, per riflettere il suo carattere e purificarsi come Egli è puro. Amavano ciò che odiavano un tempo, mentre odiavano ciò che prima amavano. L'orgoglioso, il presuntuoso, diventava umile e gentile. L'uomo vanitoso e superficiale si dimostrava serio e modesto. Il materialista diventava religioso. L'ubriaco sobrio, il corrotto puro. Avendo rinunciato alla vanità del mondo, i cristiani non ricercavano l'apparenza esteriore che consiste nell'intrecciatura dei capelli, nel mettersi attorno dei gioielli d'oro, nell'indossar vestiti sontuosi, ma l'essere occulto del cuore, fregiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Questi risvegli erano caratterizzati da profondi esami di coscienza, da solenni e ferventi appelli e da un profondo amore nei confronti di coloro per i quali il Cristo aveva versato il suo sangue. Uomini e donne pregavano e intercedevano per la salvezza degli uomini. Coloro che si erano convertiti grazie a questi risvegli affrontavano rinunce e sacrifici e si rallegravano di essere considerati degni di subire il disonore e di affrontare le prove per amore di Cristo. Nella vita di quanti professavano il nome di Gesù si notava una trasformazione e l'ambiente in cui vivevano beneficiava del loro influsso. Essi raccoglievano con il Cristo, seminavano per lo Spirito Santo e mietevano per la vita eterna. A loro si possono applicare queste parole: siete stati contristati a ravvedimento, poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che mena alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, questo essere stati contristati secondo il Dio, vedete quanta premura ha prodotto in voi. Anzi, quanta giustificazione, quanto sdegno, quanto timore, quanta bramosia, quanto zelo, qual punizione. In ogni maniera avete dimostrato d'essere puri in quest'affare. Questo è il risultato dell'azione dello Spirito di Dio. Non si può verificare un vero pentimento se non c'è una riforma. Se il peccatore si pente, confessa i suoi peccati, ama Dio e il prossimo e può essere certo di aver trovato la pace con Dio. Questi furono gli effetti prodotti dai precedenti risvegli religiosi. Considerando i frutti, possiamo dire che sono stati benedetti da Dio sia per la salvezza degli uomini, sia per l'innalzamento dei valori dell'umanità. Molti risvegli dei tempi moderni presentano un netto contrasto con le manifestazioni della grazia divina che nel passato avevano caratterizzato il lavoro compiuto dai figli di Dio. Viene suscitato un vasto interesse. Molti si dichiarano convertiti e numerosi sono coloro che si uniscono alla Chiesa, ma i risultati non autorizzano a credere che vi sia stata una corrispondente crescita della vera vita spirituale. La fiamma che divampa come un fuoco di paglia per poi estinguersi lascia dietro di sé tenebre più fitte di prima. I risvegli popolari spesso sono provocati da appelli rivolti all'immaginazione, da forti emozioni, dall'appagamento del desiderio della novità e dello straordinario. Questi convertiti hanno uno scarso interesse per approfondire le verità bibliche e la testimonianza dei profeti e degli apostoli. I servizi religiosi che non hanno nulla di sensazionale non li attirano. Un messaggio che faccia appello solo alla ragione non trova risposta. I chiari avvertimenti della parola di Dio che riguardano direttamente i loro interessi eterni non vengono ascoltati. Per ogni uomo veramente convertito, il grande obiettivo della vita è la relazione con Dio e con la realtà che hanno valore eterno. Ma oggi nelle chiese dov'è lo spirito di consacrazione a Dio? I convertiti non rinunciano al loro orgoglio, al loro amore per il mondo, non sono disposti a offrire se stessi, a prendere la croce e a seguire il mansueto e umile Gesù più di quanto non lo fossero prima della loro conversione. La religione è diventata il bersaglio degli increduli e degli scettici perché molti di coloro che la professano ne ignorano quasi totalmente i principi. La potenza dell'amore è quasi scomparsa da molte chiese. Gite campestri, serate teatrali in chiesa, fiere di beneficenza, belle case, sfoggio di abiti hanno cancellato il pensiero di Dio. Beni e occupazioni terreni impegnano a tal punto la mente che le realtà di valore eterno sono a malapena oggetto di scarsa attenzione. Nonostante il declino generale della fede e della religiosità, in queste chiese vi sono ancora dei sinceri discepoli di Gesù. Prima che si abbattano sulla terra i giudizi finali di Dio, si verificherà nel popolo del Signore un risveglio di quell'amore che aveva caratterizzato i tempi apostolici. Lo spirito e la potenza di Dio saranno riversati sui suoi figli. Molti lasceranno le chiese in cui l'amore per il mondo ha sostituito l'amore per Dio e per la sua parola. Molti predicatori e laici accetteranno con gioia le grandi verità che Dio vuole siano proclamate in questo tempo per preparare un popolo per il ritorno di Gesù. Il nemico delle anime intende ostacolare quest'opera e prima che giunga il tempo per questo movimento egli cercherà di prevenirlo contraffacendolo. Alle chiese che riuscirà a ingannare, farà credere che Dio sta operando meravigliosamente in loro favore, mentre in realtà si tratta dell'azione di un altro spirito. Utilizzando la religione, Satana cercherà di estendere il suo influsso sul mondo cristiano. In molti risvegli dell'ultima metà del secolo scorso hanno operato in misura più o meno grande le stesse potenze che si manifesteranno nei movimenti più estesi del futuro. Essi fanno appello soprattutto al sentimento e vi si trova un miscuglio di verità che induce in errore, ma la seduzione non è inevitabile. Alla luce della parola di Dio, infatti, non è difficile stabilire la natura di questi movimenti. Ovunque gli uomini trascurano la testimonianza delle scritture e si allontanano dalle sue chiare verità che richiedono altruismo e rinuncia, possiamo essere certi che non saranno benedetti da Dio. Applicando la regola indicata dal Cristo stesso, li riconoscerete dai loro frutti. Risulterà evidente che questi movimenti non sono sostenuti dallo Spirito del Signore. Dio si è rivelato agli uomini nelle verità della sua parola e tutti coloro che le accettano possono riconoscere gli inganni di Satana. I problemi che oggi caratterizzano il mondo religioso scaturiscono proprio dall'aver trascurato queste verità. si sono perse di vista su larga scala la natura e l'importanza della legge di Dio. Un concetto errato del carattere, della perpetuità e della validità della legge divina ha aperto la via a molti errori riguardanti la conversione, la santificazione e ha come conseguenza una diminuzione del livello spirituale della Chiesa. Questa è la ragione per cui lo Spirito e la potenza di Dio sono assenti nei risvegli moderni. Nelle varie denominazioni vi sono uomini noti per la loro spiritualità che hanno riconosciuto e deplorato questa realtà. Il professor Park, additando i più comuni pericoli che corre la religione, affermava con molto acume: «Una delle nostre debolezze è che dall'alto del pulpito non abbiamo sottolineato sufficientemente l'importanza della legge divina. In passato il pulpito era un eco della voce della coscienza. I nostri predicatori più illustri, seguendo l'esempio del maestro, davano ai loro discorsi una straordinaria dignità, mettendo in risalto la legge, i suoi precetti e i suoi avvertimenti. Essi ripetevano le due grandi massime: la legge è un'espressione della perfezione divina e un uomo che non ama la legge non ama il Vangelo, perché la legge, come il Vangelo, è uno specchio che riflette il vero carattere di Dio. Questo pericolo ne genera un altro, quello di non vedere l'odiosa natura del peccato e la sua estensione, la sua gravità. La gravità della disubbidienza è proporzionata alla legittimità del comandamento di Dio. Al pericolo sopra indicato si aggiunge quello di sottovalutare la giustizia di Dio. La tendenza della predicazione moderna è filtrare, per così dire, la giustizia divina attraverso la sua benevolenza e ridurla a un semplice sentimento invece di esaltarla come un principio. Il prisma della nuova teologia separa ciò che Dio ha unito. La legge di Dio è un bene o un male? È un bene. Quindi la giustizia è un bene, perché ha come obiettivo l'osservanza della legge. Dall'abitudine di sottovalutare la legge e la giustizia di Dio, come anche la portata e il demerito della disubbidienza degli uomini, si finisce per scivolare facilmente nell'abitudine di non apprezzare sufficientemente la grazia che ha provveduto all'espiazione per il peccato. In tal modo il Vangelo perde il suo valore e la sua importanza agli occhi degli uomini, che poi finiscono per mettere da parte la stessa Bibbia. Molti responsabili delle varie denominazioni affermano che il Cristo con la sua morte ha abolito la legge e quindi gli uomini non sono più tenuti a osservarla. Alcuni la presentano come un giogo opprimente e oppongono alla pretesa schiavitù della legge la libertà di cui si gode con il Vangelo. Non è così, però, che i profeti e gli apostoli consideravano la santa legge di Dio. Davide disse: «E camminerò con libertà, perché ho cercato i tuoi precetti». L'apostolo Giacomo, che scrisse dopo la morte di Cristo, definisce il decalogo legge reale, legge perfetta, legge della libertà. Giovanni, circa 50 anni dopo la crocifissione, pronunciò una benedizione su coloro che mettono in opera i comandamenti d'esso, accio che abbiano ragione nell'albero della vita ed entrino per le porte nella città. La pretesa che Gesù con la sua morte abbia abolito la legge del Padre è priva di fondamento. Se fosse stato possibile cambiare la legge o sopprimerla, non sarebbe stata necessaria la morte di Cristo per salvare l'uomo dalla pena del peccato. La morte di Gesù, invece di abolire la legge, ne dimostra l'immutabilità. Il Figlio dell'uomo venne per rendere la sua legge grande e magnifica. Egli disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge. Io vi dico in verità che finché non siano passati il cielo e la terra, neppure uno iota o un apice della legge passerà». Riguardo a se stesso dichiarò: «Io prendo piacere a fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore». Per sua natura la legge è immutabile. Essa è una rivelazione della volontà e del carattere del suo autore. Dio è amore e anche la sua legge è amore. I suoi due grandi principi sono l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. L'amore, quindi, è l'adempimento della legge. Il carattere di Dio è contraddistinto dalla giustizia e dalla verità, e questa è la natura della sua legge. Il salmista dice: «La tua legge è verità. Tutti i tuoi comandamenti sono giustizia». L'apostolo Paolo dichiara: «La legge è santa, e il comandamento è santo e giusto e buono». Questa legge, che è l'espressione del pensiero e della volontà di Dio, deve essere eterna come il suo autore. L'opera della conversione e della santificazione consiste nel riconciliare gli uomini con Dio e con i principi della sua legge. L'uomo, creato a immagine di Dio, era in perfetta armonia con la natura e con la legge. I principi della giustizia erano scritti nel suo cuore. Il peccato l'ha separato dal suo creatore ed egli non riflette più la sua immagine. Non è in armonia con i principi della sua legge. Ciò a cui la carne ha l'animo è in inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Ma il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché l'uomo potesse essere riconciliato con Dio. Grazie ai meriti di Cristo è stato ristabilito il legame fra l'uomo e Dio. Il suo cuore deve essere rigenerato dalla grazia divina. Questo cambiamento è la nuova nascita, senza la quale, come ha detto Gesù, nessuno può vedere il regno di Dio. Il primo passo per la riconciliazione con Dio è la convinzione di peccato. Il peccato è la violazione della legge. Mediante la legge è data la conoscenza del peccato. Per poter riconoscere i propri cuori, il peccatore deve confrontare il suo carattere con il grande ideale di giustizia. È uno specchio fedele che mostra l'immagine di un carattere perfetto e permette all'uomo di riconoscere i suoi limiti. La legge rivela all'uomo i suoi peccati, ma non presenta nessuna soluzione. Pur promettendo la vita a chi ubbidisce, essa dice che la morte è il retaggio dei trasgressori. Solo il Cristo lo può liberare dalla condanna e dalla contaminazione del peccato. Egli deve pentirsi nei confronti di Dio, la cui legge è stata trasgredita, e avere fede in Gesù e nel suo sacrificio espiatorio. Così otterrà la remissione dei peccati e diventerà partecipe della natura divina. Egli è un figliuolo di Dio, avendo ricevuto lo spirito di adozione grazie al quale grida: «Abba, Padre!». Ma ora è forse libero di trasgredire la legge di Dio? Dice l'apostolo Paolo. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi, stabiliamo la legge. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? L'apostolo Giovanni a sua volta dichiara: «Questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi». Nella nuova nascita l'uomo si ritrova in armonia con Dio e con la sua legge. Quando questo cambiamento si verifica nella vita del peccatore, passa dalla morte alla vita, dal peccato alla santificazione, dalla trasgressione, dalla ribellione, all'ubbidienza e alla fede. La vecchia vita di separazione da Dio è finita e ne inizia una nuova caratterizzata dalla riconciliazione, dalla fede e dall'amore. Allora il comandamento della legge è adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. E con lo spirito il credente grida: «Oh, quanto amo la tua legge! È la mia meditazione di tutto il giorno». La legge dell'Eterno è perfetta. Ella ristora l'anima. Senza la legge gli uomini non possono comprendere la purezza e la santità di Dio, né il loro stato di colpa e di miseria spirituale. Essi non si rendono conto dei loro peccati e non provano nessun bisogno di pentirsi. Ignorando la loro condizione di essere perduti perché hanno trasgredito la legge di Dio, essi non si rendono conto della necessità del sacrificio espiatorio di Cristo.
La speranza della salvezza viene accettata senza che si produca un radicale cambiamento del cuore o una profonda riforma della vita. In tal modo si moltiplicano le conversioni superficiali ed entrano a far parte della Chiesa migliaia di persone che non sono realmente unite con il Cristo. Teorie sbagliate sulla santificazione, che scaturiscono dalla negligenza o dal rifiuto della legge divina, occupano un posto importante negli attuali movimenti religiosi. Queste teorie, non soltanto false, ma anche pericolose per le loro implicazioni pratiche, incontrano generalmente il favore della gente, e questo rende indispensabile che tutti abbiano un'esatta visione di quello che le scritture insegnano su questo soggetto. La santificazione è una dottrina biblica. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Tessalonicesi, dice: «Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate». Poi prega: «Or l'Iddio della pace vi santifichi, egli stesso completamente». La Bibbia insegna distintamente che cos'è la santificazione e come la si raggiunge. Il Salvatore pregò così per i suoi discepoli: «Santificali nella verità, la tua parola è verità». Paolo insegnò che i credenti devono essere santificati dallo Spirito Santo. Ma qual è l'opera dello Spirito Santo? Ecco ciò che Gesù spiegò agli apostoli: «Ma quando sia avvenuto Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità». Il salmista afferma: «La tua legge è verità». La parola e lo Spirito di Dio rivelano agli uomini i grandi principi della giustizia racchiusi nella sua legge. Poiché la legge di Dio è santa, giusta e buona, è un'espressione scritta della perfezione divina. Ne deriva che un carattere formato dall'ubbidienza a questa legge deve essere necessariamente santo. Il Cristo è un perfetto esempio di questo carattere. Ecco quanto afferma: «Io ho osservato i comandamenti del Padre mio, fo del continuo le cose che gli piacciono». I suoi discepoli devono diventare simili a lui e, tramite la grazia di Dio, raggiungere un carattere che risulti in armonia con i principi della sua santa legge. Questa è la santificazione biblica. Quest'opera può essere realizzata solo mediante la fede nel Cristo e la potenza dello Spirito di Dio operante nell'uomo. L'Apostolo Paolo esorta così i credenti: «Compiete la vostra salvezza con timore e tremore, poiché Dio è quel che opera in voi il volere e l'operare per la sua benevolenza». Il cristiano sperimenta le tentazioni del peccato e lotta costantemente. Grazie all'aiuto di Cristo, la debolezza umana si unisce con la forza divina e il credente esclama: «Ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo». Le scritture mostrano chiaramente che l'opera della santificazione è progressiva. Quando, grazie alla conversione, il peccatore ritrova la pace con Dio mediante il sacrificio dell'espiazione, inizia la vita cristiana, la cui meta è ormai la perfezione e la crescita fino al raggiungimento della statura perfetta di Cristo. Dice l'Apostolo Paolo: «Una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù». Pietro indica quali sono i gradini della scala che conduce alla santificazione biblica: «Mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura, aggiungete alla fede vostra la virtù, alla virtù la conoscenza alla continenza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amor fraterno e all'amor fraterno la carità. Facendo queste cose non inciamperete giammai». Coloro che sperimentano la santificazione secondo la parola di Dio manifesteranno uno spirito di umiltà, come Mosè
Essi hanno avuto una visione dell'imponente maestà della santità di Dio e si sono resi conto della propria indegnità in così netto contrasto con la purezza e con la perfezione dell'essere infinito. Durante tutta la sua lunga vita, interamente consacrata al servizio del Signore, il profeta Daniele è un esempio di vera santificazione. Il cielo lo definì uomo grandemente amato. Eppure, invece di ritenersi puro e santo, questo grande profeta si identificò con il suo popolo, l'Israele peccatore, e decise di intercedere davanti a Dio in suo favore. Noi umilmente presentiamo le nostre supplicazioni nel tuo cospetto, fondati non sulle nostre opere giuste, ma sulle tue grandi compassioni. Noi abbiamo peccato, abbiamo operato malvagiamente. Quindi aggiungeva, io parlavo ancora pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo, quando più tardi il figlio dell'uomo gli apparve per impartirgli delle direttive. Daniele dichiarò, il mio viso mutò colore, fino a rimanere sfigurato, e non mi restò alcun vigore. Quando Giobbe udì la voce del Signore nella tempesta, esclamò, perciò mi ritratto, mi pento sulla polvere e sulla cenere. Quando Isaia contemplò la gloria del Signore, udì i cherubini ripetere, santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, esclamò, ahi lasso me, che io son perduto. Paolo, dopo essere stato rapito fino al terzo cielo e avere udito cose che l'uomo non può esprimere, parla di se stesso come essendo da meno del minimo di tutti i santi. Giovanni, il discepolo amato che appoggiò la testa sul petto di Gesù e che contemplò la sua gloria, cadde come morto ai piedi dell'angelo. Coloro che camminano all'ombra della croce del Calvario non potranno mai inorgoglirsi né pretendere di essere esenti dal peccato. Essi sanno che sono stati i loro peccati a provocare l'agonia che spezzò il cuore del Figlio di Dio, e questo pensiero li spinge a essere umili. Coloro che vivono più vicini a Cristo e distinguono più chiaramente la fragilità e la natura peccaminosa del genere umano si rendono conto che la loro unica speranza risiede nei meriti di un Salvatore crocifisso e risorto. La santificazione che oggi caratterizza il mondo religioso manifesta infatuazione o trascuratezza nei confronti della legge dell'Eterno, che viene considerata come qualcosa di estraneo alla religione delle Scritture. I sostenitori di questa tesi affermano che la santificazione è un'opera istantanea, grazie alla quale possono raggiungere la santità perfetta mediante la fede. Credete solamente, dicono, e avrete la benedizione. Non richiede nessuno sforzo da parte da chi la riceve. Contemporaneamente negano l'autorità della legge di Dio, sostenendo di non avere l'obbligo di osservare i comandamenti. È possibile agli uomini essere santi, trovarsi in accordo con la volontà e con il carattere di Dio senza essere sottomessi a quei principi che sono l'espressione della sua natura, della sua volontà e che rivelano ciò che egli gradisce? Il desiderio di una religione comoda, che non richiede né lotte, né rinunce, né distacco dalle follie del mondo, ha fatto della fede e della sola fede una dottrina popolare. Ma la parola di Dio che cosa insegna? L'apostolo Giacomo scrive, che giova, fratelli miei, se uno dice d'aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Vuoi tu, o uomo vano, conoscere che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu egli giustificato per le opere quando offrì il suo figliuolo Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede operava insieme con le opere di lui e che per le opere la sua fede fu resa compiuta.
Voi vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. La testimonianza della parola di Dio è contraria alla seducente dottrina della fede senza le opere. Non è fede quella che reclama le benedizioni divine senza adempiere alle condizioni previste dalla grazia. È solo presunzione, in quanto la fede vera si basa sulle promesse e sulle benedizioni contenute nella Scrittura. Nessuno si illuda di poter diventare santo pur violando volontariamente uno degli ordini di Dio. Peccare deliberatamente significa far tacere la voce dello Spirito e separarsi dall'Eterno. Il peccato è la violazione della legge. Chiunque pecca non l'ha veduto né l'ha conosciuto, dice Giovanni. L'Apostolo, che nelle sue epistole si sofferma a lungo sul tema dell'amore, non esita a rivelare il vero carattere di coloro che pretendono di essere santificati mentre in realtà vivono nella trasgressione della legge di Dio. Chi dice «Io l'ho conosciuto» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui veramente compiuto. Questo è il banco di prova di ogni professione di fede. È impossibile considerare santo un uomo senza confrontarlo con l'unica regola di santità stabilita da Dio per il cielo e per la terra. Se l'uomo non riconosce l'importanza della legge morale, se sminuisce i precetti di Dio e li considera con leggerezza, se infrange uno di questi minimi comandamenti e insegna agli uomini a fare altrettanto, non godrà di nessuna stima agli occhi del cielo, e così si avrà la certezza che le sue affermazioni sono prive di fondamento. Chi pretende di essere senza peccato dimostra di essere ben lontano dalla santità. L'uomo può ritenersi santo perché non ha la cognizione dell'infinita purezza e santità di Dio, di cosa bisogna fare per essere in armonia con il suo carattere e anche perché non riconosce chiaramente la purezza e l'amore di Gesù e la malvagità del peccato. Più ci si allontana da Cristo, meno si comprendono il carattere e le esigenze di Dio e più ci consideriamo giusti. La santificazione indicata nella Scrittura coinvolge tutto l'essere, lo spirito, l'anima e il corpo. Paolo pregava per i Tessalonicesi affinché l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Ai credenti di Roma scriveva: «Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio». Al tempo dell'antico Israele, ogni offerta presentata a Dio come sacrificio veniva esaminata accuratamente. Se l'animale aveva un'imperfezione, veniva scartato, perché Dio aveva ordinato che l'offerta fosse senza difetti. I cristiani sono esortati a presentare i loro corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Per farlo, tutte le loro energie devono essere conservate nelle migliori condizioni possibili. Ogni abitudine che indebolisce il vigore fisico o mentale squalifica l'uomo per il servizio del suo creatore. Dio non può accontentarsi se non gli offriamo il meglio. Gesù disse: «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore». Coloro che amano Dio con tutto il cuore proveranno il desiderio di offrirgli il servizio migliore e si sforzeranno continuamente di sottoporre ogni facoltà del loro essere a quelle leggi che potenzieranno le loro capacità di adempiere alla sua volontà. Essi perciò non renderanno né debole né contaminata, cedendo agli appetiti e alla sensualità, quell'offerta che presentano al Padre Celeste. Pietro dice: «Diletti,
Io v'esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che guerreggiano contro l'anima. Ogni peccato tende ad offuscare le facoltà dell'essere e a indebolirne le percezioni mentali e spirituali. Come risultato, la parola e lo spirito di Dio avranno ben poca presa sul cuore. Paolo scrive ai Corinzi: purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timor di Dio, tra i frutti dello spirito: amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza. L'apostolo inserisce anche la temperanza. Nonostante queste dichiarazioni ispirate, quanti cristiani annientano le loro facoltà nella ricerca del guadagno e nel culto che rendono alla moda? Quanti avviliscono la loro natura umana che è a immagine di Dio con la golosità, il vino e i piaceri proibiti? La Chiesa, invece di rimproverare queste tendenze, troppo spesso incoraggia il male facendo appello all'ambizione, all'avidità, alle passioni per alimentare le proprie entrate che il debole amore per Cristo non riesce a colmare. Se oggi Gesù entrasse nelle chiese e vedesse le feste, le vendite che si organizzano in nome della religione, non caccerebbe tutti questi profanatori come fece con i cambiavalute del Tempio? L'apostolo Giacomo afferma: ma la sapienza che è da alto prima è pura. Se si fosse imbattuto in coloro che pronunciano il prezioso nome di Gesù con labbra contaminate dal tabacco, il cui alito e la cui persona sono impregnati e intossicati dal suo fetido odore, che inquina l'aria e obbliga quanti sono intorno a loro ad aspirarne il veleno, se l'apostolo fosse venuto in contatto con un'abitudine così in contrasto con la purezza del Vangelo, non l'avrebbe denunciata come terrena, carnale, diabolica. Coloro che sono schiavi del tabacco reclamano la benedizione della santificazione totale e parlano della loro speranza celeste, ma la parola di Dio dice in modo molto chiaro che in cielo niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno. E non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. L'uomo, il cui corpo è il tempio dello Spirito Santo, non deve diventare schiavo di abitudini nocive. Le sue facoltà appartengono a Cristo che lo ha riscattato al prezzo del suo sangue. Tutto appartiene al Signore. Come può essere considerato innocente se spreca il capitale che gli è stato affidato? Molti che si professano cristiani spendono ogni anno ingenti somme di denaro per soddisfare capricci inutili e malsani, mentre tanti muoiono privi del pane e della vita. Si deruba Dio nelle decime e nelle offerte, mentre si sacrifica per le proprie passioni più denaro di quanto se ne offra per aiutare i poveri a sostenere il Vangelo. Se tutti coloro che si definiscono discepoli di Cristo fossero davvero santificati, i loro beni sarebbero offerti per il tesoro del Signore invece di venire utilizzati per cose inutili, se non addirittura nocive. E i cristiani sarebbero un esempio di temperanza, rinuncia, altruismo e rappresenterebbero così la luce del mondo. Gli uomini amano soddisfare i piaceri dei sensi, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Dominano le masse, ma i discepoli di Cristo hanno obiettivi più elevati. Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo. Alla luce della parola di Dio noi siamo nel giusto, affermando che la santificazione non può essere genuina se non genera la totale rinuncia alle ambizioni e alle soddisfazioni terrene. A coloro che si conformano a quest'ordine Dio promette: io v'accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figliuoli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. È privilegio e dovere di ogni cristiano acquistare una ricca esperienza nelle cose di Dio. Io sono la luce del mondo, disse Gesù, e chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va vie più risplendendo finché sia giorno perfetto. Ogni progresso nella fede e nell'ubbidienza porta l'anima a un'unione più intima con la luce del mondo in cui non c'è tenebra alcuna. I raggi luminosi del sole di giustizia risplendono sui servitori di Dio che a loro volta ne riflettono lo splendore. Come le stelle rivelano che nel cielo vi è un'immensa luce di cui esse riflettono la gloria, così i cristiani devono rendere noto a tutti che sul trono dell'universo c'è un Dio il cui carattere è degno di essere lodato e imitato. Le grazie del suo spirito, la purezza e la santità del suo carattere saranno espresse dai suoi testimoni. Paolo nella lettera ai Colossesi indica le ricche benedizioni accordate ai figli di Dio. Non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ripieni della profonda conoscenza della volontà di Dio in ogni sapienza e intelligenza spirituale, affinché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza secondo la potenza della sua gloria, onde possiate essere in tutto pazienti e longanimi. Ai fratelli di Efeso egli esprime il desiderio che essi giungano a comprendere la portata dei privilegi cristiani e schiude davanti a loro con il linguaggio più comprensibile le meraviglie della potenza e della conoscenza che essi possono avere come figli e figlie dell'Altissimo. Era loro privilegio d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, di essere radicati e fondati nell'amore, di abbracciare con tutti i santi qual sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza. La preghiera dell'Apostolo Paolo tocca il suo apice quando egli aggiunge affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio. Questo è il livello che possiamo raggiungere attraverso la fede nelle promesse del nostro Padre Celeste quando adempiamo la sua volontà. Per i meriti di Cristo abbiamo accesso al trono della potenza infinita. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figliuolo, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui? Il Padre ha dato al Figlio il suo spirito senza riserve e noi possiamo essere partecipi della sua pienezza. Gesù disse: «Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Chiedete, riceverete, affinché la vostra allegrezza sia completa». La vita cristiana, pur essendo caratterizzata dall'umiltà, non dovrebbe essere triste e priva di significato. È privilegio di ognuno condurre un'esistenza benedetta e approvata da Dio. Il nostro Padre Celeste non vuole che siamo oppressi dal peso della condanna. Il fatto di camminare con il capo chino ripiegati costantemente su se stessi non è una prova d'umiltà. Purificati da Gesù possiamo presentarci davanti alla sua legge senza vergogna né rimorso. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, che camminano non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Per mezzo di Gesù i figli di Adamo diventano figli di Dio, poiché è colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno, per la qual ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli. La vita cristiana è una vita di fede, di vittorie e di gioia nel Signore, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Con ragione Dio poté dire a Neemia: «Il gaudio dell'Eterno è la vostra forza». Paolo dice: «Rallegratevi del continuo nel Signore. Da capo dico, rallegratevi. Siate sempre allegri, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, poiché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Questi sono i frutti della conversione e della santificazione prescritti dalla Bibbia. Si individuano raramente, perché i grandi principi di giustizia espressi dalla legge di Dio sono considerati con troppa leggerezza dal mondo cristiano. Raramente si nota quell'opera profonda e duratura dello Spirito di Dio, tipica dei risvegli del passato. Contemplando il Salvatore, siamo trasformati alla sua immagine. Purtroppo i sacri precetti nei quali Dio ha rivelato agli uomini la perfezione e la santità del suo carattere vengono trascurati e le menti sono attratte dagli insegnamenti e dalle teorie degli uomini. Non c'è quindi da stupirsi se ne è derivato un declino della spiritualità della Chiesa. Dice il Signore, ha abbandonato me, la sorgente d'acqua viva, e si è scavato delle cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, il cui diletto è nella legge dell'Eterno e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato presso a rivi d'acqua, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e la cui fronda non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Solo quando la legge di Dio viene reintegrata nella sua giusta posizione ci può essere un risveglio della fede e della religiosità nel popolo di Dio. Così dice l'Eterno. Fermatevi sulle vie, guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre.